Sera numero 27, seconda parte, siamo sempre nella giornata di martedì 19. Allora, in questa prima interruzione, che non è un'interruzione perché noi non capiamo più il testo, perché il testo diventa incomprensibile, perché troviamo parole che non conosciamo, le frasi sono particolarmente complesse, aggrovigliate, i periodi troppo lunghi, eccetera. Noi siamo, oppure noi siamo appunto troppo ignoranti della cosa di cui si sta parlando per il livello in cui se ne sta parlando e dunque non siamo in grado di capire. La possibilità per cui diciamo si determina una incomprensione del testo possono essere molteplici, ma non si tratta tanto di questo nel caso specifico, bensì del fatto che noi non concordiamo, siamo come infastiditi da ciò che stiamo leggendo. Questo fatto può certamente condurre alla conclusione che sappiamo, cioè noi smettiamo di leggere, no? Smettiamo di provare interesse, anzi cominciamo ad avere un certo qual fastidio, se non disgusto addirittura, per quello che abbiamo letto fino a quel momento, no? Quindi è come se smettessimo di ascoltare qualcuno che comincia a dire cose che noi non condividiamo, no? In quel caso potremmo, visto che è una persona in carne e ossa davanti a noi, potremmo dire e contraddire, no? Potremmo cioè intervenire per diciamo contrastare quello che è stato detto, per replicargli qualcosa, per fargli delle obiezioni. In questo caso invece noi semplicemente smettiamo di leggere, magari sì, accompagnando questo gesto con ulteriori diciamo reazioni, ma quel che conta secondo Figel è che noi in questo modo, smettendo di leggere, perché diciamo si verifica un incidente durante la lettura, non smettiamo di leggere semplicemente perché siamo stanchi o perché non abbiamo più tempo, smettiamo di leggere perché noi non prestiamo più la nostra voce al testo, questo è il punto, no? Il testo ha bisogno della nostra voce e noi decidiamo di non prestargliela più, cioè non ci prestiamo più a ciò che il testo dice e quindi non ad ascoltare quello che lui dice, e quindi in questo momento noi è come se togliessimo al motore del testo il carburante che lo fa andare avanti, il motore si ferma. Allora, quello che viene fuori, secondo Figel, è che noi comprendiamo che il linguaggio, sto leggendo la penultima riga di pagina 267, il linguaggio della lettura non era quello di quanto è scritto, cioè noi a un certo punto ci rendiamo conto che così come possiamo farlo parlare, questo testo, prestando la nostra, lo possiamo anche far tacere, no? Possiamo togliergli la voce, silenziarlo in questo senso, no? E che dunque, però questo significa che noi comprendiamo che il linguaggio della lettura non era quello di quanto è scritto, cioè è come se noi realizzassimo, secondo Figel, che noi stiamo prestando la nostra voce a cosa? Alla scrittura che è muta, al linguaggio non perviene più nulla e lo scritto si ritira nel suo silenzio. Al linguaggio non perviene più nulla vuol dire che diciamo nulla viene più letto ad alta voce, o comunque nulla viene più letto, non viene portato alla voce, che può essere anche una voce interna, come sappiamo benissimo da Gadamer. Dunque non si produce più quel trasferimento, quel passaggio dal silenzio alla voce, e dunque in questo modo noi sperimentiamo, secondo Figel, che il testo scritto è silenzioso. Lo sperimentiamo perché, o meglio, sta in silenzio, perché siamo noi che gli diamo la voce, e nel momento in cui diciamo noi non gli diamo più la nostra voce, cioè non ci prestiamo più a farlo parlare, perché diciamo quel che dice non ci piace, non ci va giù, è come se noi avessimo un potere nei confronti della scrittura, equivalente alla possibilità che abbiamo di spegnere la radio se c'è una canzone che non ci piace, di spegnere il computer o la televisione se quello che stiamo vedendo, di cambiare canale banalmente, no? Come è possibile fare, spegnere effettivamente una reazione veramente estrema, no? Si cambia canale effettivamente, canale radiofonico, canale televisivo. Si cambia sito, ecco, si cambia, si toglie, ma nel caso della lettura, che non è semplicemente l'ascolto di una voce o la visione di una immagine, nel caso della lettura, in qualche modo è come se noi togliessimo proprio la linfa vitale, il carburante a questa cosa che si spegne. Allora, in questo caso, diciamo, noi avvertiamo anche la fragilità del testo, no? Cioè il fatto che in fondo il testo, se non viene letto, tace, cioè non ha la forza di imporsi comunque, come appunto una parola pronunciata alla radio o in televisione da un medium, cioè che mi restituisce una diciamo forma di linguaggio che è già compiuta in se stessa. No? Che è analoga, molto più simile, diciamo, alla parola parlata nella vita concreta, no? È una parola trasmessa da una certa distanza, un po' come la parola telefonica, no? È una parola che viene resa udibile, un'immagine che viene resa visibile da una distanza a cui io con la mia dotazione corporea, no? E con la mia posizione, insomma, nello spazio, di per sé non sarei in grado di percepire. Dunque, questa può essere assimilata a una esperienza della silenziosità. In negativo, cioè se io non ti do la voce, ti spengo perché tu di tuo comunque non sei in grado di usare la voce, cioè la tua scrittura è silenziosa, è lì davanti a me, certamente io sono in grado di comprendere quello che c'è scritto e quindi teoricamente sono in grado di leggerlo, ma decido di non farlo. No? Questo ti rende silenzioso, ma perché tu sei già silenzioso di tuo e quindi senza questa aggiunta, senza questo prestito, tu resti quello che sei, cioè stai in silenzio. Dunque nulla accade da solo, dice Figal, e tuttavia, prime righe di pagina 269, quanto viene esperito non aveva a che fare solo con le nostre intenzioni e il nostro volere. Quanto esperito era qualcosa di intermedio, una mediazione. Però noi non restiamo, diciamo, gli unici padroni, no? Noi possiamo far parlare o meno, dare voce o meno, ma se diamo voce, poi questa voce, che è la nostra, ci parla per conto del testo, non per conto di noi stessi. E dunque ci dice qualcosa che non corrisponde necessariamente alle nostre intenzioni e al nostro volere, cioè noi possiamo decidere se far parlare o meno il testo che dice delle cose attraverso di noi questo dire viene trasformato in una parola, in un parlare, e dunque però il contenuto di questo dire, si ripercuote su di noi, cioè ci chiama fuori da noi stessi, no? E ci colloca in un altrove. Il potere che abbiamo nei confronti del testo è quello di farlo o meno parlare, ma quando parla il testo ha un effetto su di noi, questo è il punto. E naturalmente se questo effetto non ci piace, se queste cose che dice ci urtano, noi certamente possiamo anche riportarlo al silenzio, ma non possiamo cancellare quello che il testo ha in se stesso, cioè la sua scrittura. Dovremmo metterci attivamente a cancellare le righe di un libro. Possiamo farlo, è nella nostra possibilità. Quel libro non sarà più leggibile nelle parti che noi abbiamo cancellato, certamente. Esisteranno altre copie dove, diciamo, le stesse frasi invece continueranno a essere lette. Allora, non so se sia esattamente una esperienza del silenzio della scrittura, perché noi siamo primariamente toccati da quello che diciamo il testo ci dà da comprendere, ci dà da pensare. È con questo che noi facciamo i conti. È sempre con il significato che noi facciamo i conti. E se questo significato, cioè se il significato di ciò che ci viene detto non ci piace, questa interruzione della lettura è anzitutto l'interruzione di un discorso. Equivale alla situazione in cui possiamo dire a uno: senti, basta, fermati, non voglio sapere altro, oppure non dire altro, oppure cosa ti viene in testa di dire, non dire più niente, no? Cioè è la stessa situazione in cui noi ci rivolgiamo come dire al contenuto di ciò che sentiamo, no? È quello che non vogliamo sentirci dire, è quello che non vogliamo leggere e a cui tantomeno vogliamo prestare la nostra voce, certamente, perché venga detto attraverso di noi. Non vogliamo diventare in qualche modo complici, no? Del testo, prestandogli addirittura qualcosa che il testo non ha e che secondo noi, per certi aspetti, può anche non meritarsi di avere, cioè la nostra voce. Non voglio diventare complice di un testo che io non condivido, quindi smetto di leggere e in qualche misura riduco il testo al silenzio. Ma io non so se in questa esperienza, che pure è molto interessante da analizzare, in noi prevalga diciamo la scoperta che i testi sono sempre silenziosi, perché questo è il punto: scoprire il silenzio del testo, o per meglio dire della scrittura, vorrebbe dire, perché sia una vera esperienza di questo silenzio, scoprire, partendo magari da un incidente di questo tipo, che i testi sono sempre silenziosi. E questa è l'esperienza che facciamo? Oppure è l'esperienza di voler naturalmente fermare un discorso, di interrompere un atto di parola, che certamente in questo caso possiamo interrompere più facilmente, anche se la cosa scritta resta scritta, quindi con una forma di presenza che noi solo in maniera molto maldestra e quasi ridicola o disperata, a seconda dei punti di vista, possiamo cancellare cancellando lo scritto. Il punto è però se in questo particolare incidente noi ci accorgiamo, ci rendiamo conto e quindi facciamo esperienza del fatto che tutti gli scritti, tutto ciò che è scritto è sempre silenzioso. Perché questa è la condizione della scrittura, essere sempre e comunque silenziosa. Oppure invece facciamo del silenzio un'esperienza leggermente diversa. Riduciamo il testo al silenzio, certamente impedendogli di parlare, impedendogli, negandogli la nostra voce. Ma questo equivale in qualche modo a spegnere il testo, come dicevamo. Quindi a impedirgli di parlare attraverso la nostra voce ed è fondamentalmente però una reazione difensiva, in cui ci sentiamo piuttosto. Non dico minacciati, ma comunque infastiditi da qualcosa che cerchiamo di allontanare da noi. E quindi più che sentirla come una assenza di intenzionalità del testo, o meglio della scrittura, un silenzio sovrano, sistematico, che appartiene a ogni parola scritta, più che questa specie di lontananza silenziosa, io credo che si faccia esperienza di qualche altro aspetto del silenzio, cioè del fatto che una cosa che sta in silenzio non parla, questa è la cosa fondamentale. Quindi silenzio come assenza di parola, come in qualche modo assenza di discorso, da parte però di qualcuno o di qualcosa che potrebbe parlare, cioè è già troppo intrisa del fatto che quella scrittura ha parlato e che può parlare attraverso di noi e può dirci cose anche molto fastidiose, molto urtanti, è già troppo intrisa, cioè dell'esperienza del significato, questa specie di chiusura che noi possiamo effettuare per isolare in maniera chiara e univoca questo silenzio sovrano del testo, o meglio della scrittura.